Allora, oggi cercheremo di mostrare il contenuto della promessa di Gesù quando dice vi manderò lo Spirito, il mio Spirito, oppure il Padre vi manderà lo Spirito. E i due passi della scrittura sono quelli indicati qui sulla bacheca e sono due passi del Vangelo di Giovanni. Il primo è quello del Giovanni 14, 26, quando Gesù dice: ma il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. L'altro passo è Giovanni 16, 13, che nella versione precedente della CEI veniva reso con quando verrà lo Spirito di verità, vi guiderà alla verità tutta intera. Ma siccome si sono accorti che non era reso con precisione il testo greco, adesso nella nuova versione si traduce: quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito. Ecco, io vorrei commentare queste due frasi, perché in queste due frasi è racchiuso quello che è l'azione dello Spirito Santo nel nostro cuore. Prima faccio una annotazione che, come sempre, i testi evangelici sono molto più precisi di quello che noi siamo portati a immaginare. E in questa precisione c'è descritta la dinamica dei nostri cuori quando accolgono la parola di Dio. Se non si segue con precisione il testo, si perde la percezione di questa dinamica. E questa è una delle frasi in cui, se non si coglie con precisione il senso dell'espressione, si perde il contenuto. Quando qui dice lo Spirito della verità e non uno spirito di verità, vuol dire che verità non è una qualifica dello spirito, cioè lo spirito è colui che parla in verità, non allude a questo, allude invece alla essenza dello spirito. Lo spirito è verità nel senso che lo spirito manifesta lo splendore di amore del Padre per noi. E quando si dice lo spirito della verità, si intende riferito direttamente a questa manifestazione dell'amore di Dio per noi, di cui Gesù è il testimone. E lui, colui che fa sì che questo movimento, no? Questa dinamica tocchi e muova i nostri cuori. Quando qui si dice guiderà alla verità, vabbè, a parte a tutta la verità, poi sottolineerò anche a tutta, alla verità, l'immagine non è io sono qui, la meta è là, allora uno mi guida fin là. Quindi mi prende da qui e mi accompagna là. Ecco, non è questa immagine, perché per chi ha fatto analisi logica, allora, in greco non è moto a luogo, ma è stato in luogo. Cioè si dice vi guiderà nella verità, stando nella verità, non vi guiderà là dov'è la verità. E qual è il valore di questo? È molto a parte che è molto singolare, ma è molto preciso, perché dicendo tutta la verità allude al fatto che non è che lo Spirito Santo aggiungerà qualcosa a quello che Gesù ha detto. Gesù ha detto in parte e lo Spirito Santo completa. Ma quello che Gesù ha detto, lo Spirito Santo farà in modo che possa essere rivelato a noi nell'agire, il che significa che ogni evento si deve aprire alla manifestazione dell'amore di Dio per noi. Non che noi scopriamo qualcosa in più di Dio con lo Spirito Santo. Allora, l'azione dello Spirito Santo è tesa non a farci raggiungere la verità, ma ad aprire ogni evento alla manifestazione della verità. Cioè, in altre parole, in gioco è la possibilità di vivere la nostra vita in tutti gli eventi che la contraddistinguono, esteriori e interiori, nella logica dell'esperienza dell'amore di Dio. Se questa è l'azione fondamentale, allora tutto quello che abbiamo, diciamo, commentato con la lettera di Pietro e molte volte, no, nei nostri incontri, che gli eventi siano buoni o cattivi, che siano piacevoli o spiacevoli, è del tutto secondario. Perché la cosa principale è esattamente questa possibilità di manifestazione dell'amore di Dio. E Dio non è vincolato a nessun evento, né buono né cattivo. Se noi non incameriamo questa percezione, sempre la vita poi concreta, sempre, mi agita un po', sempre la vita concreta presenterà, come dire, come dei muri, cioè oltre lì non puoi andare, è impossibile passare di lì. Invece, se si prende la vita a partire da qui, è come se tutta la vita si apre stando qua, stando dentro qui. Allora, la guida dello Spirito Santo è tesa a far sì che nessun evento ci impedisca l'esperienza dell'amore di Dio. Lo sottolineo. L'azione dello Spirito Santo è tesa a far sì che nessun evento ci impedisca l'esperienza dell'amore di Dio, a far sì che ogni evento ci richiami a vivere la potenza di quell'amore che nulla può mortificare. La fede, come discepoli di Gesù, che prendono, ricevono il suo spirito, porta qui. E in questo senso l'aggiunta non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito. Non dovete riferirlo solo a quello che Gesù ha detto, ma dove Gesù pesca per dire quello che ha detto. Allora l'immagine verrebbe bene quando voi foste davanti all'icona della Trinità di Rubliov e poteste pregare andando dentro e poi allargandovi, quindi dimenticando tutto quello che può essere la cronaca quotidiana. Entrate e poi vi allargate. Allora, lo Spirito è colui che ha ascoltato il colloquio tra il Padre e il Figlio per la salvezza dell'uomo. Quando vi ricordavo la poesia di Jacopone da Todi, Jacopone, no? Quando dice, il Padre si rivolge al Figlio e dice, noi abbiamo deciso di fare questo e tu sei d'accordo, E l'altro risponde: ma io sono sempre stato in questa obbedienza, e vuoi che non faccia questo? No? Cioè, il colloquio è in funzione del manifestare l'amore di Dio per noi uomini, quindi per la nostra salvezza. Lo Spirito è proprio quello che ha ascoltato questo. Allora, tutte le parole di Gesù pescano in questo colloquio tra Lui e il Padre per la nostra salvezza. Lo Spirito che ha ascoltato questo vuol dire che abilita noi, quando noi leggiamo una parola del Vangelo, ascoltiamo una parola del Vangelo, a farci pescare l'energia, la potenza, il timbro della parola dentro questo amore di Dio eterno per noi, teso alla salvezza dell'uomo. Quindi lo Spirito è proprio quello che abilita noi a pescare nell'amore di Dio che è eterno, no? Per l'uomo, di cui Gesù è il testimone per eccellenza. Quindi quando si dice che lo Spirito non dice nulla da parte sua, è perché tutto quello che è stato detto è in funzione della nostra salvezza per l'amore di Dio. Lui non aggiunge, ricorda, fa memoria, fa sì che il nostro cuore entri nella memoria eterna di Dio nel suo amore per noi. In questo senso, no, ogni parola di salvezza di Gesù, ma di tutte le scritture, no, è alla base della stessa creazione. Nel senso che tutto o parla dell'amore di Dio e prende il suo senso, se no tutto resta molto piatto, le cose mancano di prospettiva. Voi sapete, per esempio, no, che tutte le grandi culture, sia asiatiche che, per esempio, latinoamericane, antiche, no? Non ho considerato quelle africane, ma però hanno la concezione del tempo ciclico, come a dire, il senso non sta nell'arrivare a uno scopo, non c'è scopo, è un movimento che ritorna sempre su se stesso. Quando il tempo è considerato in modo ciclico, vuol dire che la famosa età dell'oro, quel sognare un tempo in cui tutto era molto bello, no? Noi pensiamo al paradiso terrestre, no? È sempre posto al passato. Voi, non so, se pensate agli antichi filosofi greci, Platone, quando parla dell'età dell'oro, è sempre al passato. Pensate alla cultura cinese, l'età dell'oro è sempre al passato. Cultura indiana, uguale. Cioè, quando il tempo è ciclico, l'età dell'oro è al passato e l'evoluzione del tempo non distrugge questo, diciamo, questo mito, si ripresenta nuovamente, ma sempre negli stessi termini. La rivelazione invece che ha caratterizzato la storia di Israele, quindi la tradizione ebraica e poi quella cristiana, sono quelle che hanno concepito il tempo non in modo ciclico, ma in modo escatologico. Come a dire, quello che noi abbiamo avuto all'inizio e che si è perso, non va guadagnato ritornando all'inizio, ma andando alla fine. In questo senso, ci sarebbero da fare, poi vi faccio delle piccole domande, cioè, andando verso la fine, vuol dire che tutto ciò che è incompiuto è nelle mani di Dio, non è nelle mani dell'uomo. E l'uomo è solo, come dire, come trascinato verso questo compimento, e questo fa sì che la dimensione escatologica non è lineare, io sono qui e aspetto il tempo là, ma è profonda, cioè ogni evento si può aprire a questa dimensione escatologica, a questa dimensione del regno di Dio. Quando celebriamo la liturgia, noi siamo in paradiso. Nessuno di noi coglie questo. Ma il fatto che su quell'altare si dice corpo di Cristo e l'agnello immolato è ciò che si celebra in paradiso, è ciò che nel mistero eterno di Dio è sempre presentato. Vi faccio un esempio. Il paradiso terrestre, secondo la concezione della Genesi, non ha l'immagine di un giardino? E l'uomo ha costruito questo giardino? È la natura, no? Che è stata presentata perché l'uomo lo potesse abitare. Oh, questo non c'è mai stato, eh? Non è che c'è stato un tempo in cui la natura era. È semplicemente che noi portiamo il segno di una perfezione di creazione che va raggiunta, non che va riguadagnata. Quando l'Apocalisse presenta l'immagine del paradiso, del regno compiuto, è un giardino? Cos'è? È una città. E la città è costruita da loro. La città esprime le relazioni. Allora, il paradiso è il compimento delle relazioni che noi viviamo con la vita, non guardando indietro, ma andando avanti. Allora, lo spirito è quello che fa realizzare la pienezza delle relazioni per godere del regno di Dio. Quello che Gesù ha vissuto e ha ottenuto è quello di poter vivere nella natura umana le relazioni piene, in modo che la presenza del Signore, nel senso del suo amore per noi, fosse così splendente e così condiviso da essere la gioia di tutti. E l'immagine celeste del paradiso non è più un giardino, è una città. E questo, guardate che è solo del cristianesimo. Quando San Paolo dice quali sono i frutti dello Spirito nella lettera ai Galati, gioia, pace, fino a quello che noi traduciamo il dominio di sé, no? Che sembra quasi che ognuno deve controllarsi, no? Non concepite così, se no non ha più senso quell'elenco. Quell'elenco è l'azione espressa in tutti i suoi aspetti di una relazione compiuta che rivela la presenza del Signore con noi nel suo amore infinito per noi, di modo che tutti lo possono godere. Il dominio di sé semplicemente è l'equilibrio, è l'integrità, è il poter agire liberamente senza mancare di nulla. E tutti i termini che vengono usati, se voi guardate, riguardano le relazioni. Ora, il campo specifico dell'azione dello Spirito Santo sono le relazioni. Facciamo un esempio. Noi due ci siamo arrabbiati e io, diciamo, custodisco una specie di tristizia o una specie di ira. Vuol dire che lo spazio tra me e lei è ostruito. Lo spirito, che è libertà, è soffocato. Quando questo spazio torna libero, allora io sono ancora sotto l'azione dello Spirito Santo. Fin tanto che non recupero questa libertà, io rinnego l'azione dello Spirito Santo. Il peccato è rinnegare l'azione dello Spirito Santo, che manifesta la grandezza dell'amore di Dio per noi, in modo che nessuno sia escluso. Quando noi concepiamo le cose così, allora capiamo la forza dell'annuncio evangelico e capiamo perché in tutta la tradizione si fa sempre riferimento all'uomo carnale e l'uomo spirituale. la dimensione spirituale e la dimensione carnale, ma non nel senso che sono due cose contrapposte, è nel senso che le stesse cose sono desiderate, vissute con modalità differenti. La modalità della carne è tesa a far sì che la vita sia per me e me la prendo da. Nella modalità dello spirito la vita è per me perché la condivido con. Tutto ciò che rappresenta, come dicevo prima, no, la divisione, è frutto del diavolo. E quel frutto del diavolo vuol dire il vivere secondo la carne, secondo la mentalità mondana, che è chiusa, che è piatta, che non permette né profondità né estensione. Lo spirito invece, come dire, apre sia la profondità, noi peschiamo in quell'immagine e somiglianza con la quale noi siamo stati creati da Dio, e esprime tutta le possibilità, no? le risorse, perché l'uomo scopre la sua realtà umana guardando la vita umana di Gesù, che è in me non ha nulla, non paga dazio mai. La nostra natura umana, anche se noi non ci crediamo manco, ma la nostra natura umana è più istintivamente fondata su quella di Gesù che non su quella del diavolo. Ma noi, siccome nell'esperienza quotidiana abbiamo sempre a che fare con le nostre paure, le nostre oppressioni, il timore che se io allargo l'altro mi prende, eccetera, eccetera, sembra che istintivamente noi siamo fatti per farci guerra. E se con tanti sforzi, con tante, forse guadagniamo. Ma la verità è opposta. Tanto che tutti intuiamo, per esempio, un uomo prepotente che vuol sempre avere ragione e ottiene, ce la fa. È un uomo gioioso? Tutti sanno che un uomo prepotente non può essere gioioso. Poi io aggiungo, un uomo che si becca sempre le bastonate, che non riesce mai a far sentire la propria, è contento? No. Però notate la differenza. Uno che la vince sempre dovrebbe di conseguenza essere soddisfatto. In realtà non avviene. L'altro che la perde sempre è afflitto. D'accordo, però può, come dire, diciamo, giustificarsi, no, in questa afflizione perché le cose vanno male, eccetera. È il primo esempio che convince, cioè nonostante che l'altro abbia sempre ragione, non è contento. E sapete perché? Perché la gioia non è appannaggio della carne. La gioia è appannaggio, nel senso è l'effetto della dimensione spirituale, della dimensione del cuore. Quando io esercito la prepotenza, la esercito in nome della carne, e allora mi stacco dalla gioia. Fate per esempio, allora, è giusto dire che il segreto della vita spirituale è la felicità?
Sì.
È giusto?
Sì. No.
Chi è che ha detto no? Allora, nel Vangelo si può sostenere questo, il segreto della vita. Pensate alla parabola del padre e i due figli. Il figlio giovane, no, che sperpera tutto, poi arriva a casa, no? Cioè il segreto della felicità dei figli è condividere la gioia del padre, no? Ma si può dire che il segreto della vita spirituale è il piacere? Allora, qual è la differenza tra felicità e piacere? Allora, il piacere è momentaneo, è legato, io ho piacere a mangiare un gelato, poi se ne mangio troppi mi viene anche mal di pancia, ma ho piacere. La felicità invece è una dimensione, non è collocata su una cosa. Allora, è vero che non esiste felicità senza nessun piacere, ma non esiste piacere, cioè non esiste. Il piacere non porta alla felicità. Sono tutte, cioè, annotazioni semplici, ma il riferimento è: se il nostro cuore è guidato dallo Spirito Santo, che fa sì che tutto quello che noi viviamo possa essere vissuto nell'esperienza dell'amore di Dio, allora capiamo che non, come dire, lo Spirito non è che mette in noi chissà quali desideri o chissà quali aneliti, ne abbiamo già. Quello che lo Spirito ottiene è di perseguirli nella modalità corretta, nella modalità santa, nella modalità gradita a Dio, che rende noi contenti. È la modalità che conta. Allora, quando la liturgia, per esempio pensate alla festa della Pentecoste, no? Deve far pregare per l'invio dello Spirito Santo, spesso dà questa motivazione. Lo Spirito Santo è invocato perché aderiamo pienamente alla volontà del Signore, cioè per aderire alla volontà del Signore. Per esempio, venga su di noi, o Padre, la potenza dello Spirito Santo, perché aderiamo pienamente alla tua volontà per testimoniarla con amore di figli. Oppure, venga, o Padre, il tuo Spirito e ci trasformi interiormente con i suoi doni, crei in noi un cuore nuovo perché possiamo piacere a te e cooperare alla tua volontà. Se voi intendete per aderire alla volontà del Signore, semplicemente perché quando avete un mal di pancia di accettarlo in pace, voi perdete il di più dell'azione dello Spirito Santo. Quello di aderire alla volontà del Signore è di far sì che in ogni circostanza di vita che voi vivete, voi possiate scoprire l'amore di Dio per gli uomini. Fare la volontà del Signore è prima di tutto scoprire che la volontà di bene del Signore per noi è prima di tutto, no, amore per noi. Se noi non cogliamo questo, noi saremo sempre in difficoltà poi a corrispondere al volere di Dio. Vi posso spiegare le cose in questo modo. Nell'immagine della festa di Pentecoste, quando gli apostoli sono riuniti nel cenacolo, poi c'è come un vento impetuoso e poi compare lingue come di fuoco. Le immagini sono il fuoco e la lingua. Come mai queste due immagini stanno insieme? Allora, il fuoco è forse più comprensibile, nel senso che si dice, no, accendi in noi il fuoco del tuo amore. Fuoco noi lo abbiniamo sempre all'amore, no? Quindi lo Spirito Santo che porta il fuoco, nel senso che fa sperimentare la forza, la grandezza, no? La profondità, no? Dell'amore di Dio per il mondo, non per me, per il mondo. Però perché l'immagine del fuoco si presenta come lingua? È questo che non è immediato da comprendere.
La postura
Non ho capito.
L'apostolato.
No, riguarda la testimonianza, ma non l'apostolato. Allora, quando si deve annotare l'evento prodigioso della Pentecoste, si dice che gli apostoli parlano e tutti ascoltano, notate, la stessa cosa nelle rispettive lingue. L'apostolo dice una parola, noi siamo di 50 lingue diverse, tutti ascoltiamo la stessa cosa, ma ognuno nella propria, diciamo, madrelingua, diciamo così. Allora, nella riflessione soprattutto dei padri antichi, no? Allora, questo poter da diversi sperimentare la stessa cosa vuol dire che la lingua che deriva dall'azione dello Spirito Santo è soltanto la lingua della comunione. Quando io dovessi proclamare qualcosa che in qualche modo divide, separa, si oppone, fa da contrasto, ingabbia, calpesta, mettete tutto quello che volete, non è la lingua dello Spirito Santo. E se non è la lingua dello Spirito Santo, vuol dire che quello che voi annunciate non è l'opera di Dio, non è le meraviglie di Dio. Cioè, la forza di questa immagine della Pentecoste è quella di collegare l'azione dello Spirito Santo nella manifestazione dell'amore di Dio tradotto in una lingua di comunione. Se quello che io annuncio di Dio non favorisce la comunione, non viene da Dio. E questo favorire la comunione ha non solo un valore estensivo, come dire, riguarda me, come riguarda voi, come riguarda tutti gli uomini di ogni tempo e di ogni paese, ma riguarda anche la struttura di ciascuno. Noi viviamo come un campo contrapposto di tensioni. Noi vogliamo il bene e contemporaneamente il male. Per fare un esempio sciocco, mi piace il gelato, ne mangerei uno e poi due e poi tre, lo so già che mi viene mal di pancia, però qualche volta lo mangio lo stesso, per dirlo, lo so già, però lo faccio, no? Per non fare esempi molto più evidenti, no? Allora, noi viviamo in tensioni contrapposte. Se voi osservate, allora, noi abbiamo come diciamo vari livelli. Il livello della comunione di tutte le nostre, non so, di tutti gli aspetti che ci compongono, essendo diciamo mosso, no, dallo Spirito Santo, vuol dire che ha una lingua di comunione. Quando nel profondo voi parlate la lingua di comunione, tutti i vari aspetti si non che si adeguano, però si raccolgono. Per fare un esempio, se io sono pieno di amore di Dio e vado per la strada e uno mi dà del cretino, la mia sensibilità diciamo reagisce, sente che, non so, non è una cosa buona, sento il male. Ma se nel profondo, no, io sono pieno di questo amore, allora questo sentire male viene inglobato e io non parto contro il fratello. Meno è profondo questo pescaggio, più io sono pronto a lanciare la cannonata. Ma non per malizia, per malignità, no, è per dire: oh, tu mi devi rispettare. Cioè, come dire, è come se ognuno di noi rivendica, no? Ma tutti sappiamo che nel rivendicare ci si divide. Allora, e questa corrisponde a tutto il cammino spirituale. Più la lingua che usiamo nel nostro agire interiore è la lingua dello Spirito, più favorirà la comunione, tanto che, come dicono i santi, il peccato del fratello lo porto come un mio peccato. Sono così solidale con il mio fratello che porto il peso del suo peccato come mio. È il massimo della comunione vissuta nella lingua dello Spirito proprio quando tu sei calpestato. Invece noi, quando stiamo bene, è il momento in cui siamo più esposti alla critica, diciamo. Quando stiamo bene e uno ci critica, tutto il grande castello che abbiamo, che viviamo, sembra che cada. E perché? Quel castello non è costruito sulla lingua della comunione. Sono tutti tentativi di far riflettere sul fatto che quando lo Spirito guida nella verità, che è l'amore di Dio per tutti, noi parliamo una lingua di comunione. Quando questo non avviene, noi siamo divisi in noi stessi e questa divisione la facciamo pagare ai nostri fratelli. Tanto che spessissimo, se volete un suggerimento di discernimento, quando voi vi arrabbiate perché vedete un difetto in un vostro fratello, in una vostra sorella, Dio vi consente di arrabbiarvi perché impariate a riconoscere che la radice di quel difetto ce l'avete anche voi, se no non la vedreste. E siccome, vedendo l'altro, scoprite che anche voi avete quella radice, potete pentirvi e chinare la testa. E così progredite. Ma noi non è che viviamo così. Quando vediamo il difetto che ci dà fastidio, noi accusiamo, se vorremmo tagliare la testa perché non ci dia più fastidio. E vi ricordate quella famosa espressione di Francesco d'Assisi, no? Quando un ministro chiede a lui: c'è uno che mi sgonfia, mi sta sull'anima, cosa devo fare? Mi rovina le uova nel paniere. E Francesco risponde: ti dico, per obbedienza, no? Che tu non devi pregare perché il tuo fratello diventi più bravo, perché rischieresti di pregare solo per non aver fastidio. E invece dà molta più lode a Dio e tu progredisci molto di più se tu, subendo, diciamo, no? Subendo il torto, tu lo porti con dolcezza e in obbedienza. E questa ti dico che è la santa obbedienza. Ma noi non facciamo mai così. Ma la forza di questa ingiunzione di Francesco è a dire: ma tu con che cosa riempi il tuo cuore? Di che cosa vuoi che sia pieno? E lì capite se volete che sia pieno di un senso di importanza, di un senso di vanità. Non potete non arrabbiarvi, non potete non far guerra, non potete non cercare voi a vostra volta di bloccare l'altro. Ma se voi desiderate che il vostro cuore sia pieno di altro, altro nel senso di più bello, più grande, più profondo, allora seguite la mia di Francesco. Questa è, in parte poi dopo illustrerò anche altri aspetti nel pomeriggio, è la docilità allo Spirito. Senza questa docilità, quelle due difficoltà che ho elencato ieri, no? Rispetto ad ascoltare la parola di vita del Vangelo, cioè la radicalità e la via, no? L'abbassamento, noi non la possiamo seguire. Ma non potendo seguire quella, noi ci manteniamo sempre alla superficie delle cose, non gustando mai quello che la parola del Signore, no? la manifestazione del Signore comporta per il nostro cuore. E se voi non gustate mai, mi dite dove prendete la forza per poter davvero seguire il Signore? Non si segue il Signore per volontà, eh? Cioè, o gustate e allora state, se non gustate, fate come il primo figlio, no? Del padrone, che sta sempre nella casa del padre ma non gode niente. Appena il padre fa qualche cosa o invita a godere con lui, noi siamo pronti a accusare. Non è giusto. È una delle espressioni che è così tipico, per esempio, delle donne. Non è giusto. Non è giusto. E quante volte mi sono reso conto che quel non è giusto è la nostra reazione affettiva a una verità che non riusciamo a godere. Ma il godimento delle cose, della vita, della parola di vita di Gesù, non sta nelle mani dei nostri fratelli, eh? Sta in noi, non sta nelle mani di nessuno. E quando voi date questa autorità o questo potere alle persone, voi vi staccate dalla grandezza di Dio e non potete più gustare. In questo senso la vita è terribile, però è anche molto accessibile. E il Signore non aspetta altro che di far gustare le cose che da Lui vengono, perché il nostro cuore è fatto per quelle cose. Ma noi non è che ci crediamo tanto. Allora, ogni tanto viene questo spirito dal Signore, dice: oh, ascolta, oh, cerca di vedere bene le cose, no? Non farti abbindolare, non lasciarti abbindolare. Quel vi guiderà nella verità, cioè in tutta la verità. E poi pomeriggio continuiamo. Un attimo, spegni.